E quando sono le 10.39 ritorniamo in voce e siamo in compagnia di Elena Sargiotto del Comitato Salviamo il Mesino. Ci senti?
Sì.
Perfetto.
Buongiorno e grazie di averci invitati a parlare della questione del Mesino a Torino.
Grazie a te di essere qui con noi e noi ti sentiamo pure benissimo, quindi direi che possiamo procedere. Allora, infatti, direi di partire, se sei d'accordo, insieme a te, cercando un po' di introdurre l'argomento e definendo un po' le condizioni al contorno, perché banalmente, avendo qualche centinaio di chilometri di distanza che ci separano, magari non tutte le persone che ci ascoltano sanno cos'è il Parco del Mesino e quindi la sua rilevanza all'interno della città di Torino, e quindi lascio la parola a te per descriverci la realtà di cui stiamo parlando e poi per proseguire sull'attualità e capire che cosa sta succedendo all'interno di quel parco.
Sì, il Parco del Mesino è un unicum, non ci sono altri parchi del genere nella città metropolitana di Torino. È un'area di 245 ettari, quindi molto grande. L'altro giorno, quando abbiamo parlato insieme per organizzare l'intervista, tu mi dicevi del Parco della Garbatella, ma è molto più grande il Parco del Mesino e si trova, è un parco fluviale, si trova sulla sponda diciamo del Po, alla confluenza con la Dora, ripari e l'Astura di Lanzo, quindi è veramente un parco, diciamo, che ha queste caratteristiche particolari di trovarsi appunto sul fiumi. È molto esteso, con una ricca biodiversità oggi, è stato strappato alla speculazione, perché qui negli anni 80 c'erano delle discariche e poi si voleva costruire in questa zona. E i cittadini e gli ambientalisti sono riusciti a convincere la giunta di allora, una giunta del centro-sinistra, Castellani, invece ad adibire a parco pubblico tutta questa area. Erano tre lotti, in realtà soltanto due sono stati convertiti a parco, nel terzo esistono ancora purtroppo delle diciamo imprese, insomma il parco non è stato completamente realizzato, ma comunque questi 245 ettari nel corso di 25 anni, proprio grazie a questa situazione particolare, si sono rinaturalizzati e negli ultimi decenni poi un'area all'interno di questo parco è diventata addirittura zona di protezione speciale della rete Natura 2000, quindi tutelata dalle direttive Habitat e Uccelli, quindi tutelata dall'Unione Europea. In teoria, in particolare in questa zona di protezione speciale, ma anche nella zona contigua, non dovrebbero, diciamo, essere realizzate delle attività che comportino un'antropizzazione del territorio. Cioè, il parco naturalmente è utilizzato normalmente dai cittadini per passeggiare, andare in bicicletta, portare a spasso i cani, fare passeggiate, insomma. Ma quello che adesso si vuole fare invece è introdurre nel parco delle attività che nulla c'entrano con un ambiente naturale, addirittura arrivando ad aumentare, come scritto nel progetto, la fruizione anche delle zone umide comprese nella zona protezione speciale. Appunto, quello che è successo è che nel 2022 improvvisamente i cittadini apprendono dai giornali che la giunta, senza neanche consultare il consiglio comunale naturalmente, ha chiesto dei fondi del PNRR per realizzare qui quella che chiama la cittadella dello sport. In questa vicenda si evidenzia il degrado culturale, intellettuale e anche morale della politica, perché una giunta di centrosinistra, come dicevamo prima, nel 1997 decide di trasformare quest'area in parco, e 25 anni dopo un'altra giunta di centrosinistra invece vuole convertirlo in un Luna Park sostanzialmente. E questo è molto significativo. Tra l'altro questo è solo uno dei progetti PNRR o con fondi europei comunque che distruggono il verde in questa città per opera di questa giunta, oppure portando avanti dei progetti delle giunte precedenti. I fondi PNRR stanno causando veramente danni al verde urbano in tutta Italia. Infatti si sta formando anche un movimento, una rete che si chiama ONDA, Organismo Nazionale di Difesa Alberi e Foreste, formato da tutti i comitati che stanno cercando di reagire a queste iniziative assurde. Qui quello che si vuole fare è ristrutturare un edificio che era un ex galoppatoio militare. C'erano appunto i militari, e questo ex galoppatoio militare è stato spacciato per struttura sportiva, perché con i fondi del PNRR destinati alla missione, diciamo, dello sport, si possono ristrutturare delle vecchie strutture sportive pubbliche, e a Torino ce ne sarebbero a iosa. Ci sono tante piscine a Torino che sono chiuse e aspettano di essere ristrutturate. Invece questi fondi sono stati presi per ristrutturare questo edificio, che tra l'altro si trova in una zona in cui è all'interno della zona di protezione speciale, dove esiste un piano d'area che vieta la ristrutturazione, permette soltanto il risanamento dell'edificio. E invece viene ristrutturato di fatto, se lo sono lasciati scappare in documenti che poi hanno corretto e anche in dichiarazioni. Questa è una ristrutturazione assurda, perché l'edificio si trova tra l'altro, appunto, essendo praticamente sulla sponda del fiume, in una zona alluvionale. E quindi loro hanno già previsto che il primo piano sarà allagabile, che lì non ci sarà niente. In questo edificio loro intendono portare i bambini, le scolaresche, a fare educazione ambientale ed educazione sportiva. Educazione ambientale che è di nuovo un'assurdità, perché prima per ristrutturare questo edificio e poi per, diciamo, preparare la zona circostante, verranno abbattuti alberi, si entrerà appunto in una zona delicatissima, si vuole aumentare, come dicevo prima, la fruizione delle zone umide. Qui ci sono degli stagni naturali e artificiali che ospitano una biodiversità molto ricca anche in termini di anfibi, di insetti, che viene ovviamente un cantiere che dura un anno e mezzo distrugge, hanno già asportato parte della vegetazione. Quindi questo è uno degli interventi. Al di fuori di questa zona poi si vuole costruire una passerella che non serve a niente, perché ci sono già dei collegamenti fra le due parti del parco. Quindi questa passerella per costruirla devono abbattere degli altri alberi e poi inserire delle attrezzature sportive per sport di nicchia, tra cui piste da ciclocross, piste da biathlon, così insegneranno i bambini a sparare con le carabine laser, che non sembra per nulla, diciamo, conforme all'educazione ambientale. Insomma, è tutto un progetto che in realtà non ha nulla a che fare né con l'educazione ambientale né con una vera educazione sportiva. Noi ci stiamo opponendo, e una delle cose che sta succedendo è che c'è una mobilitazione di forze dell'ordine enorme contro la nostra opposizione pacifica, che ricorda esattamente quanto succede in Valsusa per il cantiere del TAV, più in piccolo naturalmente, ma diciamo che il modello di gestione del dissenso che abbiamo visto in questi ultimi 20 anni in Valsusa è stato trapiantato a Torino.
Ok, chiarissimo. Io ti ringrazio per questa introduzione, perché hai toccato veramente tanti temi. Hai toccato veramente tanti temi, hai sia descritto come, qual è la realtà del Parco del Mesino, qual è il progetto che vorrebbero portare a termine, hai menzionato l'utilizzo dei fondi PNRR che, come giustamente sottolineavi, non riguarda esclusivamente purtroppo la realtà del Parco del Mesino, ma ci sono altre realtà italiane che abbiamo visto mobilitarsi anche in questi mesi passati, che hanno la stesso tipo di progettualità. Quindi diciamo, abbiamo toccato diversi temi. Io, se tu sei d'accordo, con te mi piacerebbe diciamo un pochettino approfondire la descrizione del comitato Salviamo il Mesino, di cui fai parte, e che è un comitato che, appunto, visto sempre da questa distanza, mi sembra avere degli elementi molto interessanti e che, appunto, si possono trovare in altri comitati e realtà italiane, e cioè l'eterogeneità della composizione del comitato, quindi un comitato fatto di persone che hanno a cuore la difesa del territorio in cui vivono e lo cercano di difendere da opere il cui fine è solo quello speculativo e che quindi causa la distruzione e lo sconvolgimento del territorio in cui vivono, appunto. E mi sembra anche che nella sua mobilitazione di queste ultime settimane il comitato, insieme ad altre realtà che partecipano, è riuscito a organizzare sia dei momenti di lotta contro l'opera di cui stiamo parlando, sia dei momenti di socialità come iniziative di divulgazione o di sport popolare, quindi proponendo proprio una vera definizione di sport rispetto a quelli che sono i progetti che tu ci hai menzionato in precedenza. Quindi lascerei di nuovo la parola a te per aiutarci un po' a descrivere il comitato e riassumere un po' le due settimane di mobilitazione appena passate.
Sì, ti aggiungo solo una cosa prima di rispondere alla tua domanda, appunto sulla biodiversità volevo dire appunto che qui sono presenti 200 e oltre specie di uccelli, sia stanziali che migratori, poi ci sono anche delle specie protette, naturalmente ricci, poi la rana dalmatina, il rospo smeraldino, insomma è veramente un piccolo scrigno verde. Ecco, per quanto riguarda la nostra mobilitazione, come succede? Perché a Torino c'è ormai si è formata una rete di comitati che si chiama Resistenza Verde e grosso modo le dinamiche di formazione del comitato sono sempre le stesse. All'inizio a mobilitarsi sono i residenti, le persone che scoprono appunto che il loro territorio sta per venire sconvolto. Alcune di queste persone, per esempio da noi Bruno Morra, conoscono tutta la storia del parco, cioè sanno che prima lì appunto c'era un territorio effettivamente degradato, poi si sono mobilitate anche loro perché venisse convertito a parco, lo hanno visto nascere e crescere, adesso lo vedono attaccato. Poi a queste persone via via si uniscono altre persone sempre della città che comunque sono sensibili al tema, che magari hanno già visto un attacco nel loro territorio e che si spostano per aiutare gli altri. Ecco, c'è una solidarietà in questo momento di tutta la rete dei comitati, perché appunto a Torino c'è stato l'attacco agli alberi di Corso Belgio, il corso che dove si volevano abbattere in blocco 240 alberi, che è stato sventato da un presidio che è durato 4 mesi, in cui la gente dormiva addirittura 24 ore su 24 presente sul corso per evitare gli abbattimenti, si dormiva anche lì, e poi da un ricorso al tribunale ordinario. Quindi si mescolano anche tutte le azioni possibili, sia sul territorio, sia appunto legali e altre cose che vengono in mente. E poi c'è il giardino artiglieri di montagna, dove si vuole costruire un supermercato Esselunga. In questo momento questo progetto è fermo e gli attivisti vengono a dare una mano al Mesino. La Pellerina, vogliono costruire un ospedale, il progetto non è ancora partito, e anche lì abbiamo, quindi ci si sostiene a vicenda. Poi ci sono altre persone che comunque sono impegnate anche magari in lotte su fronti diversi, però riconoscono che a Torino si è formato un altro gruppo, un collettivo che si chiama Confluenza, che sta esaminando il fatto che è un in questo momento con i fondi PNRR in particolare, ma in generale sì, c'è un rilancio dell'estrattivismo, cioè da tutto, dai territori si cerca di estrarre denaro per finalità private, per questo è un attacco per esempio appunto al verde pubblico, che è l'ultimo dei beni pubblici, dei beni comuni, da cui si cerca di spremere denaro che va alle imprese che realizzano questi progetti. Io non ho detto prima che il progetto del Meisino ha un valore di 11 milioni e mezzo di euro per realizzare le cose che ho detto, che non sembrano neanche avere quel valore, tanto per cominciare, questi prezzi sembrano molto lievitati rispetto a quello che si deve fare, e quindi e tra l'altro i fondi del PNRR sono anche a debito, quindi stanno usando dei soldi pubblici per devastare il territorio e poi noi questi soldi dovremo anche restituirli.
Sì,
in
esatto.
Questo momento sì?
No, vieni, vai, continua, scusami.
In questo momento siamo anche preoccupati perché appunto, come hai detto tu, noi stiamo agendo in diversi modi, con assemblee pubbliche, con manifestazioni, abbiamo fatto una manifestazione sabato scorso, e poi con una resistenza diciamo comunque non violenta sul posto, stiamo cercando di rallentare i lavori, di farli desistere, di far comprendere che questo progetto non è assolutamente desiderato dalla popolazione e presenta una serie di incongruenze rispetto a quello che viene propagandato, cioè appunto non è né ambiente né ecologico né educativo, insomma, e anche adesso stiamo cercando di agire con diffide, azioni legali. Ecco, siamo preoccupati perché adesso con questo disegno di legge 1660 si vuole ulteriormente comprimere lo spazio del dissenso, ecco. Ci vogliono zittire i cittadini, aumenteranno i poteri delle forze dell'ordine a dismisura e aumenteranno le pene detentive, per esempio per il blocco stradale. Noi in questi giorni ci siamo anche messi su una strada interna al parco, ma comunque pubblica, per rallentare l'ingresso dei mezzi, dei camion e delle ruspe, e quindi tutto questo potrebbe diventare più complicato, ecco.
Chiaro.
Non penso che ci arrenderemo in ogni caso, ecco, perché la posta in gioco è troppo grande, perché qui si parla veramente della salute, dell'ambiente, ma della sopravvivenza stessa, del nostra e delle altre specie.
Sì, infatti diciamo che io ti ringrazio per questo spunto, perché comunque c'è anche da dire che sì, il piano del disegno di legge 1660, che ha questa matrice securitaria e repressiva, però poi si deve rifare anche alle popolazioni che vivono quei territori, e quindi quando si intersecano i bisogni appunto dei territori e della popolazione, la popolazione comunque continua a mantenere alta la voce. Io diciamo hai anche qui toccato diversi temi, mi soffermerei se sei d'accordo brevemente sempre un pochettino su una riflessione su sull'utilizzo dei fondi PNRR, perché appunto come ci dicevi questi fondi sono dei fondi a debito innanzitutto, e ed è evidente come questi fondi vengono usati in una maniera completamente scollegata poi rispetto ai bisogni dei territori e delle persone che li vivono, e oltretutto hanno un tempo limitato per essere utilizzati, e quindi diciamo rispetto a quello che anche ci dicevi della risposta delle forze dell'ordine, mi veniva anche da fare un collegamento di questo tipo, cioè del sia un impianto statale molto repressivo, che comunque l'ingerenza delle forze dell'ordine non stenta a proporla, sia che l'utilizzo dei fondi PNRR necessita di un'ulteriore urgenza che fa sì che poi la risposta è quella che avete vissuto voi in queste settimane e che comunque continuerete a vivere, perché come dicevi non smetterete di opporvi a tale tipo di opera.
Sì, ma è evidente che l'Unione Europea, diciamo, sta vivendo una grande contraddizione e io direi anche una grande ipocrisia, perché da un lato appunto introduce adesso questa legge che si chiama Nature Restoration Law, una legge che secondo la quale gli stati appunto membri dell'Unione dovrebbero entro il 2030 ripristinare il 20% degli ambienti naturali, gli ecosistemi naturali, a partire proprio dalle aree della rete Natura 2000, che, di cui fa parte anche il Meisino. Dall'altra sta portando avanti delle politiche belliche che evidentemente distruggono l'ambiente, quindi c'è già questa contraddizione di fondo. Come si fa da un lato a dire dobbiamo incrementare la protezione degli ambienti naturali, ripristinarli, quando tu stai spingendo per una guerra che evidentemente distrugge tutto, vite umane, animali, vegetali, senza alcuna distinzione? Quindi c'è questa contraddizione, e la contraddizione è anche insita in questi fondi, che in teoria sono elargiti per la resilienza e quindi dovrebbero essere utilizzati con cura. Oltretutto per utilizzare questi fondi uno dei principi, diciamo, cardine è il do not significant harm, cioè non fare un danno significativo all'ambiente. Però se poi dopo tu mi metti delle scadenze diciamo rapidissime, cioè se i tempi sono strettissimi, è evidente che tu non dai il tempo per studiare dei progetti che abbiano senso. Questa urgenza, che non si capisce perché sia necessaria, cioè non ha nessuna necessità, e al contrario diciamo stimola e in qualche modo strizza l'occhio, io direi, agli amministratori, in modo che loro facciano di questi fondi esattamente quello che vogliono. Le giunte non consultano neanche i consigli comunali, non c'è questa necessità, le associazioni ambientaliste, noi a Torino abbiamo la consulta per il verde, per l'ambiente, non vengono consultate, vengono a sapere dei progetti a posteriori. L'ente, in questo caso nel caso del Meisino, c'è un ente che si chiama Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese, che avrebbe dovuto dare un parere, ma anche questo è stato spinto a diciamo con pochi aggiustamenti del progetto non significativi, è stato spinto a dare un parere positivo. E quindi tutto questo fa sì che in realtà questi fondi siano semplicemente un volano per far girare l'economia, soprattutto l'economia, diciamo, edilizia. Ecco, qui chi ci sta guadagnando sono un po' ovunque le imprese edilizie. Abbiamo qui a Torino, abbiamo un'infinità di cantieri che insomma veramente potremmo anche farne a meno. Non tutti questi progetti, cioè la maggior parte di questi progetti non hanno molto senso, soprattutto quelli che vanno a impattare sui parchi e sugli alberi.
Chiarissimo.
Il progetto di Corso Belgio, dicevo prima, non è con i fondi PNRR, ma è con i fondi REACT, che fanno sempre parte della stessa minestra, non sono a debito, l'unica differenza, però anche lì c'erano tempi strettissimi, e un progetto detto di forestazione urbana che comportava abbattere questi 240 alberi e piantare alberi molto più piccoli, gestibili, che non devono essere potati, sottraendo i servizi ecosistemici e quindi salute alla foresta urbana. Questo progetto peraltro è stato realizzato in parte in un altro corso, il corso Umbria a Torino, dove vediamo l'effetto. Appunto, c'erano alberi alti, grandi, adesso hanno messo questi alberi piccoli che insomma non fanno ombra, nel corso del ricorso appunto c'è stata una perizia che ha dimostrato che la temperatura lì si è alzata di 2 gradi. che in questo momento d'estate soprattutto ha un impatto sulla salute non indifferente, quindi sia certo. sulla mortalità della popolazione che sui ricoveri ospedalieri.
Certo. Certo, noi, guarda Elena, ti ringraziamo moltissimo per questa corrispondenza e ovviamente noi parliamo da Roma, però per chi ci ascolta che magari non è di Roma e che ha possibilità di raggiungervi, l'invito è quello, altrimenti ci sono delle pagine social su cui poter invitare a seguire le persone che ci stanno ascoltando.
Sì, allora il comitato ha la pagina che si chiama Salviamo il Meisino. Siamo stati oggetto in questo periodo di un maccheraggio, non sappiamo, tutti i comitati che si chiamano Salviamo il Meisino, Salviamo la Pellerina, Salviamo gli alberi di Corso Belgio, sono stati oscurati e quindi per cercare il comitato si deve scrivere Meisino, allora compare Salviamo il Meisino e si entra nella pagina Facebook. C'è anche una pagina Instagram con lo stesso nome che forse non ha subito il hackeraggio, quindi è raggiungibile.
Perfetto, perfetto. Allora speriamo che questi problemi pure si risolvano e noi comunque restiamo qui, i microfoni sono aperti e sicuramente ci aggiorneremo nel prossimo futuro per le evoluzioni che ci saranno. Grazie ancora.
Noi vi ringraziamo tantissimo anche perché uno dei problemi che incontriamo noi e tutti i comitati sono i media che naturalmente spalleggiano abbastanza apertamente il comune, quindi avere dei canali da cui far sentire la nostra voce senza diciamo che ci siano delle censure è piuttosto difficile, quindi veramente grazie.
A voi, a presto Elena e buona giornata, ci sentiamo.
Grazie, grazie anche a te, arrivederci, grazie.
Arrivederci.